Quinta meditazione tratta da Una via per l'uomo alla conoscenza di se stesso di Rudolf Steiner. Il meditante cerca di rappresentarsi il corpo astrale. Quando, per mezzo del corpo elementare, si sperimenta un mondo esterno soprasensibile, si è meno separati da quest'ultimo di quanto lo si sia dall'ambiente fisico nell'esperienza ordinaria fatta entro il corpo dei sensi. Tuttavia si ha un rapporto con il mondo esterno soprasensibile che si può esprimere così. Abbiamo unite con noi certe sostanze del mondo elementare sotto forma di un corpo elementare particolare, proprio come portiamo nel nostro corpo fisico le sostanze e le forze del mondo esterno fisico. Che le cose stiano così lo si può constatare quando si cerca di orientarsi nel mondo soprasensibile al di fuori del corpo dei sensi. Può accadere di trovarsi di fronte a un qualsiasi fatto o entità del mondo soprasensibile. La cosa è lì, la si può scorgere, ma non si sa che cosa sia. Se si possiede forza sufficiente, la si può eliminare, ma soltanto riportandosi nel mondo dei sensi per mezzo di un'energica riflessione sulla propria esperienza in quel mondo. Non si può invece rimanere entro il mondo soprasensibile e confrontare il fatto o le entità veduti con altri fatti o esseri. Solo in questo modo ci si potrebbe orientare sul significato della cosa veduta. La visione del mondo soprasensibile può dunque limitarsi alla percezione di certi particolari senza che ci si possa muovere liberamente dall'uno all'altro. Ci si sente allora legati al particolare. Si può ora ricercare la ragione di questa limitazione. La si troverà solamente se, mediante un ulteriore sviluppo interiore che avrà rafforzato sempre più la vita dell'anima, si avrà ottenuto che, in un caso particolare, quella limitazione non vi sia più. Ci si accorgerà, allora, che la ragione per la quale non si riusciva a muoversi dall'uno all'altro oggetto veduto risiede nella propria anima. Si impara che la visione del mondo soprasensibile si distingue anche in questo dalla percezione del mondo dei sensi, e cioè che in quest'ultimo, per vedere tutto il visibile, basta avere occhi normalmente funzionanti. Se si vede una cosa con gli stessi occhi, se ne può vedere anche un'altra. Non così nel mondo soprasensibile. Si può avere sviluppato l'organo di osservazione del corpo elementare in modo da poter sperimentare questo o quel fatto. Per poterne vedere un altro, occorre elaborare nuovamente l'organo in modo adeguato. Ora, di fronte a una tale elaborazione, si ha una sensazione quasi di risveglio dell'organo atto a percepire una certa parte del mondo soprasensibile. Si sente che il corpo elementare, nei confronti del mondo soprasensibile, si trova in una specie di stato di sonno, come se dovesse venire risvegliato per ogni singolo particolare. Si può veramente parlare di un dormire e di un vegliare nel mondo elementare, solo che in quel mondo il dormire e il vegliare non sono condizioni alternative come nella vita del mondo dei sensi, bensì coesistono contemporaneamente nell'uomo. Fintanto che l'uomo non ha acquisito la facoltà di sperimentare qualcosa mediante il suo corpo elementare, questo corpo dorme. L'uomo lo porta sempre con sé, ma come un corpo addormentato. Col rafforzamento della vita dell'anima ne comincia il risveglio, ma in un primo tempo solo per una sua parte, destando parti sempre più ampie della propria natura elementare, ci si addentra sempre più a fondo nel mondo elementare. Nel mondo elementare stesso non vi è nulla però che possa aiutare l'anima in questo risveglio. Per quante cose si possono aver vedute, nessuna di esse aiuta a vederne altre. L'anima non può acquistare libera mobilità nel mondo soprasensibile per mezzo di nulla che si trovi nell'ambiente elementare. Continuando gli esercizi per il rafforzamento dell'anima, si acquista una sempre maggiore mobilità in determinati campi. Tutto questo attira l'attenzione su qualcosa in se stessi che non appartiene al mondo elementare, ma che si scopre in sé mentre si sperimenta quel mondo. Ci si ritrova nel mondo soprasensibile come un essere particolare che appare a se stesso come un guidatore del proprio corpo elementare, come un suo dominatore che gradualmente lo desta a una conoscenza e a una coscienza soprasensibile. Se si è pervenuti a questo punto, l'anima viene sopraffatta da un fortissimo senso di solitudine. Ci si scorge in un mondo che da ogni parte si presenta come mondo elementare e in mezzo a questi sconfinati spazi elementari si scorge solo se stessi, come un essere che non riesce a vedere un suo simile da nessuna parte. Non si vuole affermare che ogni sviluppo verso la chiaroveggenza conduca a questa terrificante solitudine. Vi arriverà però chi conquista coscientemente e per forza propria il rafforzamento dell'anima e chi segue un maestro che lo guida passo a passo per progredire nel suo sviluppo. Un giorno si accorgerà, magari tardi, che il suo maestro lo ha affidato a lui stesso. Si sentirà dapprima abbandonato da lui e lasciato preda della solitudine del mondo elementare. Solo più tardi riconoscerà di essere stato trattato dal maestro con saggezza e che questi doveva affidarlo a lui stesso dal momento in cui era divenuta necessaria questa autonomia. A questo gradino della peregrinazione dell'anima, l'uomo appare a se stesso come un esiliato nel mondo elementare. Se però grazie ai suoi esercizi interiori vi sarà in lui sufficiente forza d'animo, egli potrà progredire più oltre. Può cominciare a vedere emergere, non già nel mondo elementare ma in se stesso, un mondo nuovo che non è identico né a quello dei sensi né a quello elementare. Per una persona che si trovi a quel punto, un secondo mondo soprasensibile viene ad aggiungersi al primo. Questo secondo mondo soprasensibile è in un primo tempo un mondo esclusivamente interiore. Si sente di portarlo in noi stessi e di trovarsi soli con esso. Volendo paragonare questa condizione a qualcosa nel mondo sensibile, si potrebbe pensare a una condizione di questo genere. Qualcuno potrebbe aver perduto tutti i congiunti più cari e portarne ancora nell'anima soltanto il ricordo. Essi continuano a vivere per lui solo come suoi pensieri. Analogamente ci si trova nel secondo mondo soprasensibile. Lo si porta in sé, ma sapendo di essere esclusi dalla sua realtà. Se non che ciò che di questa realtà vive nell'anima possiede un tutt'altro grado di realtà che non i ricordi nel mondo sensibile. Quel mondo soprasensibile vive nell'anima del soggetto un'esistenza autonoma. Tutto ciò che è presente vuole uscire dall'anima, tende verso qualcosa d'altro. Si sente dunque in sé un mondo, il quale però non vuole rimanere entro l'anima. Ciò provoca la sensazione che ogni particolare di quel mondo debba farci esplodere. Si può giungere al punto che quei particolari si liberino da sé soli, strappando, per così dire, un involucro animico e sfuggano all'anima. In tal caso ci si potrà sentire depauperati di tutto ciò che in questo modo si è sottratto all'anima. Si impara qui a riconoscere che un certo comportamento è proprio di quella parte di contenuto soprasensibile dell'anima che si è capace di amare per lei stessa, non perché si trova nella nostra anima. Ciò che in tal modo si è capace di amare disinteressatamente non si sottrae all'anima. In effetti esce fuori dall'anima, ma portandosela con sé là dove esso vive nella sua vera realtà. Avviene una specie di congiungimento con l'essere reale, mentre in precedenza si portava in noi una specie di immagine postuma di quell'essere. L'amore di cui qui si parla deve essere però un amore vissuto nel mondo soprasensibile. Nel mondo sensibile ci si può solamente preparare per un tale amore. E ci si prepara rafforzando la capacità di amare nel mondo dei sensi. Quanto più forte è la capacità di amare nel mondo sensibile, tanto maggiore è la parte di questa capacità di amare che rimane all'anima per il mondo soprasensibile. ciò si riferisce ai particolari del mondo soprasensibile, al punto che, per esempio, non si potrà pervenire alle entità soprasensibili reali che stanno in rapporto con le piante del mondo sensibile, se non si amano le piante del mondo sensibile. A tale riguardo si può facilmente verificarsi un errore. Può cioè accadere che nel mondo dei sensi un uomo non abbia alcun amore per il mondo delle piante e tuttavia esservi a sua insaputa, nella sua anima, un'inconscia simpatia per quella sfera. In tal caso l'amore può risvegliarsi quando egli penetri nel mondo soprasensibile. L'unione con gli esseri del mondo soprasensibile può dipendere dall'amore, come anche da altre qualità dell'anima, per esempio dal rispetto o dalla venerazione che l'anima può nutrire nel mondo soprasensibile per qualche essere, quando essa ne sente emergere in sé l'immagine. Queste qualità saranno però sempre di quelle che si devono qualificare come qualità interiori dell'anima. In tal modo si impareranno a conoscere gli esseri del mondo soprasensibile ai quali l'anima stessa troverà l'accesso grazie appunto a quelle qualità. Aprendosi l'accesso grazie ai propri rapporti con esse, alle immagini riprodotte dagli esseri soprasensibili, ci si schiude una via sicura per orientarsi nel mondo superiore. Nel mondo dei sessi si ama un essere dopo averlo conosciuto. Nel secondo mondo soprasensibile si può amare la riproduzione in immagine prima dell'incontro con la realtà, in quanto questa immagine si presenta prima di quell'incontro. Ciò che in tal modo l'anima impara a conoscere in sé non è il corpo elementare, perché si tratta di qualcosa che si contrappone al corpo elementare come il suo risvegliatore. È un essere presente nell'anima che si sperimenta come sperimenteremmo noi stessi se nel sonno non fossimo incoscienti, bensì ci sentissimo coscientemente fuori del nostro corpo e all'atto del risveglio fossimo noi stessi ad operare il risveglio. In questo modo l'anima impara a conoscere un'entità presente in lei, che si aggiunge come terza al corpo fisico e a quello elementare. Vogliamo attribuire a questa entità il nome di corpo astrale, non intendendo per ora con questo termine altro se non ciò che si sperimenta entro l'esistenza dell'anima nel modo ora descritto.